essa in fredda testimonianza che egli era giusto. Quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Dio attesta che egli era giusto. In 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 8, invece troviamo scritto: non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quello di suo fratello era giusto. Apparentemente hanno fatto la stessa cosa, ma le scritture attestano che l'uno bene aveva la fiducia in Dio, l'altro Caino non l'aveva, aveva operato con una motivazione sbagliata. L'agire aveva prodotto apparentemente un buon risultato. Entrambi avevano portato un'offerta a Dio. Ma agli occhi di Dio, che sputa i cuori, ciò che Caino aveva fatto non era buono. Perché probabilmente era per egoismo, per convenienza, per gelosia, per vanagloria. E allora noi con che cuore facciamo qualcosa? E il cuore con cui facciamo qualcosa è fondamentale agli occhi di Dio. Stesso risultato apparente, anche buono, ma giudizio diverso. Uno buono, l'altro no. E Paolo ci ricorda che noi come cristiani dobbiamo abborrire il male e attenerci fermamente al bene. E Paolo ci ricorda che anche noi possiamo amare in maniera ipocrita. Possiamo apparentemente fare il bene di Dio, ma senza aver fiducia. Capitolo 3, versetto 18, abbiamo scritto: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità, ma con i fatti e in verità, ma con i fatti e sinceramente, ma con i fatti dimostriamo qual è la dimostrazione di Dio del nostro. Da questo concluderemo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore
e ogni cosa. Alcune sollecitazioni da parte di Gesù stesso. Matteo capitolo 5. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Matteo 6, versetto 2. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti. Matteo 6, 16. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti. Matteo 6, 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. E ancora Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. E concretamente, cosa potrebbe voler dire per noi? Concretamente, qual è il motivo con cui, qual è il modo con cui agiamo in famiglia? Qual è la motivazione che ci spinge ad agire in famiglia? Come tratti tua moglie o tuo marito? Che considerazione hai di lui o di lei? Ricerchiamo effettivamente il bene del nostro compagno o della nostra compagna? Qual è la motivazione che muove le nostre azioni in famiglia, anche se pur buone? Ricerchiamo forse il riconoscimento di essere riconosciuti a tutti i costi in famiglia, di essere ringraziati, di essere onorati oltremodo? Agiamo per soddisfare i nostri desideri? Vogliamo rendere così visibile quello che facciamo? Siamo disposti a mettere in discussione le nostre priorità per amor dell'altro? E ancora, abbiamo compassione, abbiamo empatia verso il compagno che abbiamo? Sappiamo amare dell'amore di Gesù oltre i nostri meriti? Yes, per essere ancora più concreti, abbiamo concordato con il nostro sposo o la nostra sposa certe incombenze secondo l'amore di Dio? Il nostro partner si occupa dell'incombenza dei figli suo malgrado o della gestione delle faccende di casa piuttosto che della preoccupazione di far quadrare i conti? Il nostro sposo e la nostra sposa ha ragionevolmente le stesse mie opportunità di riposarsi, di vedere gli amici, di gioire delle proprie passioni o hobby? Non sto parlando di quantità. Non sto dando un vademecum su come bisogna equilibrarsi nella famiglia, ma sto solo dicendo che le scritture ci invitano, se abbiamo amore verso l'altro e quest'amore è un amore sincero, senza altri fini, di ricercare un equilibrio di progetto, comune in famiglia, fondato sull'amore reciproco in Cristo. Perché poi il tutto ricade sui nostri figli. Come agiamo la nostra autorità con i nostri figli? Pratichiamo la compassione e la giustizia da buoni principi coeredi in Cristo? O siamo tiranni arrabbiati, o assenti e indifferenti e pronti a giustificarci? Vivere praticando il bene. Ma siamo anche chiamati a vivere praticando la pace, ci dicono le scritture. Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non possiamo certo decidere il comportamento altrui, ma dobbiamo essere onesti nel gestire il nostro comportamento. La nostra umana tentazione è quella di giustificare, anche attraverso a volte un discutibile uso delle scritture, la nostra rissosità e alimentare e giustificare i nostri egoismi. Sentite un po' che armonioso che è Paolo in questi versetti. Romani 12, versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. non vi stimate saggi da voi stessi. Per usare altre parole, Paolo ci sta dicendo, siate pieni d'affetto, siate servizievoli, vibranti nell'agire, appassionati nel servizio, ottimisti e fiduciosi verso l'avvenire, dignitosi nella prova, costanti e disciplinati nella relazione con Dio, attenti ai bisogni dei fratelli, aperti e accoglienti, orientati sempre al bene di chiunque, con una considerazione alta verso ogni uomo in quanto immagine di Dio, con spiccata sensibilità e cura verso la condizione di chi è in difficoltà, del mio vicino, attenti alla conciliazione e alla riconciliazione, concreti e non avidi di potere e di considerazione, non pieni di sé, né boriosi, né egocentrici, sottomessi all'autorità e ubbidienti. Questo produce il vivere in pace. E allora sì che ricercheremmo l'armonia in famiglia, smusseremmo le nostre spigolosità, esalteremo le rotondità di chi ci sta a fianco, cercheremo di essere responsabili e ci prenderemo le nostre responsabilità piuttosto che ingigantire gli errori altrui. Non giudicheremmo con superficialità l'agire altrui, ma saremo saggi nel giudicare e nel parlare. E se ogni componente della nostra famiglia ricercasse questo, avremo sì contesti familiari non perfetti, ma orientati al bene. Non perfetti sì, ma equilibrati. Non perfetti ma armoniosi, non perfetti ma ordinati, non perfetti ma dove si respira il profumo e il carattere di Dio, l'azione dello Spirito Santo. E così anche le nostre chiese straborderebbero dello speciale e perfetto sentimento di Dio. Giovanni capitolo 13, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E ancora concretamente, mi lascio sì coinvolgere nei servizi di chiesa, se mi viene chiesto, o lo faccio solo se sono protagonista, e lo faccio solo se è evidente che mi darà gratificazione e visibilità. Sono pronto a fare ciò che c'è bisogno anche quando le relazioni in chiesa sono difficili e quando il tempo è poco e le fatiche sono tante per amore del Signore. E ancora, dato che il Signore conosce i cuori, il mio servizio è più centrato sulla mia gratificazione, sul mio riconoscimento o su un'ubbidienza a Dio, una gratitudine verso Dio rispetto ai talenti che Lui mi ha dato, rispetto all'avere cura verso gli altri. Sono pronto alla critica, sbatto la porta se le cose non si fanno come vorrei io, mi ritiro e non voglio più far altro e ho buone giustificazioni per ritirarmi. Se il Signore ci dà, se il Signore mi dà, se il Signore dà a ognuno di noi intelligenza e forza per fare qualcosa e servire la Chiesa, od operare a casa, opportunità lavorative, sono chiamato a essere in prima fila nell'adoperarmi nell'opportunità che il Signore mi mette davanti. E ancora, vivere in pace e anche non approfittare della disponibilità altrui, vivere in pace e anche non approfittare della disponibilità altrui, di tempo, di servizio o di denaro. Vivere in pace è anche aiutare e farsi aiutare dai fratelli a vivere una vita ordinata, responsabile, autosufficiente alla gloria del Signore. Romani capitolo 1, versetto 8. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio che servo nel mio spirito, comunicando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre, nelle mie preghiere, che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono, affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Che passione che ha Paolo per le persone che ha intorno a lui, per le persone che vuole andare a visitare, per le persone di cui il Signore gli ha dato di avere cura. Paolo ha una passione concreta per gli altri. E allora vogliamo anche noi provare a pensare solo per un attimo quanto tempo effettivamente passiamo in un giorno a meditare le scritture, per essere carichi e appassionati verso gli altri, per poter praticare ciò che il Signore ci ha chiamati a praticare. Proviamo a pensarci. Quanto tempo dedichiamo per costruire ciò che dovremmo essere, affinché il Signore possa giudicare le nostre opere buone? E proviamo a pensare anche quanto tempo passiamo in un giorno a pregare per le persone che il Signore ci ha messo vicino, a pregare per lo stato, per il cuore delle persone che ci ha messo vicino, a pregare affinché il Signore ci metta nelle condizioni di aver cura per le persone che Lui ci ha messo vicino. Quanto tempo passiamo? E proviamo a pensare quanto tempo passiamo al gabinetto. Proviamo a mettere sulla bilancia quel tempo e questo tempo. Siamo chiamati ad amare, siamo chiamati a vivere in pace, ma siamo chiamati anche a non vendicarci. Romani 12, versetto 19. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Perché dovremmo farci vendetta? Perché non abbiamo l'autorità. Non abbiamo l'autorità per farci vendetta. Perché farci vendetta? Perché farci vendetta è male. Perché fare il male è essere crudeli e non giusti. È essere vigliacchi. È utilizzare la nostra posizione di potere in famiglia, sul lavoro o nella chiesa per farla pagare con rabbia, con desiderio di far soffrire, di rendere male per male. Matteo capitolo 6, versetto 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto di più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico, che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Perché dovremmo farci vendetta? La grazia di Dio in Cristo Gesù forse non ci basta? Farci vendetta, ricercare la vendetta, è dimostrazione di arroganza, ma anche di sfiducia verso Dio, verso la cura perfetta che Lui ha di noi, che siamo Suoi figli. Si fa vendetta colui che è preoccupato dell'avvenire, si fa vendetta colui che non ha fiducia che il nostro Dio avrà cura di noi in ogni cosa, che il nostro Dio ha una perfetta giustizia, che il nostro Dio ha un perfetto piano per noi. Si fa giustizia colui che è in ansia, che non vive tranquillamente nell'amore di Dio. Giovanni capitolo 19, versetto 25. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete!» C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna, imbevuta d'aceto, in cima a un ramo di isopo, l'accostarono alla sua bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, rese lo spirito. Gesù si è preso cura. Gesù si è preso cura di noi in maniera perfetta, proprio come ha affidato Maria a Giovanni. Gesù nella sua sofferenza, nella sua passione, ha pensato a noi. Gesù attraverso la sua morte perfetta e resurrezione perfetta ci ha preparato un posto e ci ha dato accesso alle cure perfette della casa del Padre. Quindi non aver paura per il presente e non aver paura per il futuro, ci dice Gesù. Dio, Gesù, ha cura di te, perché Dio ti ama. Perché in Cristo tutto è compiuto. Salvezza eterna per chi conosce il Salvatore, il Figlio di Dio, ma condanna eterna per chi si ostina a vivere una vita ribelle e non in ubbidienza a Dio e rifiuta la salvezza di Gesù Cristo, una salvezza gratuita. Per chi si rifiuta ancora oggi di riconoscersi peccatore e separato da Dio e bisognoso di perdono per mezzo di Gesù Cristo. E ancora oggi è tempo di salvezza. E per chiunque non ha ancora conosciuto Cristo, per chiunque non l'ha ancora riconosciuto, c'è sì un tragico destino che si sta per abbattere. Ma se si abbandona l'orgoglio, si dimentica la rabbia, si dimentica la vendetta e si accetta la grazia, c'è salvezza e c'è perdono. Perché ancora oggi Dio perdona e ancora oggi Dio salva e ancora oggi il nostro Dio è il Dio che accoglie il peccatore per il sangue perfetto di Gesù. Perché? Perché oggi è tempo di credere. Perché oggi è tempo di cercare il Signore. E allora, ama. E allora ama. E allora vivi in pace. E allora lascia a Dio la giusta vendetta. Perché? Perché in Gesù tutto è compiuto. Amen. Abbassiamo il capo. Oh Padre, ti vogliamo ancora ringraziare per la tua parola. E vogliamo riconoscere che non sappiamo amare come tu vorresti, che non sappiamo vivere in pace come tu vorresti, che molto spesso in maniera ricercando le nostre giustificazioni, ricerchiamo noi di farci giustizia secondo le nostre priorità, secondo i nostri desideri. Ti vogliamo pregare, Signore, di insegnarci ad amare senza ipocrisia. Ti vogliamo insegnare, Signore, a vivere in pace, in famiglia, in chiesa, al lavoro. Ti vogliamo chiedere, Signore, che il tuo Spirito Santo ci parli ai nostri cuori e cambi la nostra mente e cambi il nostro agire. Ti vogliamo pregare, Signore, che tu tolga l'ansia dal nostro cuore, affinché possiamo riposare in maniera perfetta nella tua giustizia, nel tuo amore, e sapere che sei tu colui che giudichi in maniera giusta e perfetta. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché noi in Cristo Gesù siamo tuoi figli. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché in Cristo Gesù siamo coeredi. Siamo principi, principi imperfetti, ma tu ci hai accolto e nulla ci separerà da te. Ti vogliamo ringraziare perché ancora oggi possiamo venire a te. Ti vogliamo ringraziare perché ancora oggi, se non hai conosciuto Cristo, lo puoi conoscere. Se non hai riconosciuto Dio per quello che è, lo puoi conoscere. Grazie, Signore, perché ancora oggi il tuo Spirito parla ai cuori. Ancora oggi ci convince di giudizio, di giustizia e di peccato. Lode a te.